Ok, allora quello che ci interessa è aggiungere questo terzo punto di vista. Per ogni punto definire cosa sono i suoi intorni per la topologia. E che vorrà dire avere la migliore descrizione del punto dal punto di vista della topologia. E di conseguenza definire la nozione di limite, definire la nozione di limite in qualsiasi spazio topologico. Ecco, essenzialmente quello che vediamo con oggi oggi e domani, è che anche questo punto di vista è sufficiente per definire la topologia. Cioè, per definire la topologia, quello che basta è per ogni, quello che serve e basta è per ogni punto decidere quali sono i suoi intorni. O diciamo quali sono tutti i limiti possibili. Ecco, per entrambe queste cose si usa lo stesso strumento, sia per gli intorni, sia per i limiti, si usa, si usano i filtri. Ed è questo il motivo per il quale l'altra volta ho cominciato a parlare di filtri e adesso ricominciamo. Quindi questa è un'altra nozione puramente insiemistica che a priori non ha nulla a che fare con la topologia. E, allora vi ricordo la definizione. Se X è un insieme qualsiasi, un F, e questo è un F corsivo, contenuto in parte di X, quindi un sottoinsieme di insiemi di X, un insieme di sottoinsiemi di X è un filtro, tra virgolette in X, se soddisfa a alcune proprietà che sono queste. Allora, non è vuoto, non contiene l'insieme vuoto, è chiuso per intersezioni finite. Scusate, qualcosa ha fatto bip. Boh, forse non era questo. Chiuso per intersezioni finite e chiuso per sovrainsiemi. Allora, queste proprietà possono sembrare un po' bizzarre, però se ci pensate è la cosa ovvia che volete. Se volete descrivere qualcosa avvicinandovi sempre di più, quello di cui avete bisogno è non arrivare mai all'insieme vuoto, se no avete escluso tutto. No, non essere il vuoto, cioè avere qualche insieme almeno. Non arrivare mai all'insieme vuoto, perché altrimenti avete escluso tutti i punti possibili. E se avete due cose che descrivono un oggetto, la loro intersezione lo deve scrivere, quindi intersezioni finite va bene. Chiuso per sovrainsiemi, se avete un insieme che contiene il bersaglio, qualunque sovrainsieme contiene il bersaglio. Ok? E allora, chiuso per intersezioni finite sappiamo cosa vuol dire, cioè se S e T appartengono a F, allora S intersecato T appartiene ad F. Questa è la chiusura binaria per induzione, chiusure finite, tranne il vuoto. Chiuso per sovrainsiemi vuol dire se S appartiene ad F e T contiene S, allora anche T appartiene al filtro. Notate che automaticamente da questo deriva che x appartiene al filtro, perché nel filtro c'è almeno un sottoinsieme non vuoto e tutti i suoi sovrainsiemi sono là dentro, quindi. Ok, allora esattamente come nel caso delle topologie, l'insieme di tutti i filtri su X è un sottinsieme di parti di parti di x, perché un filtro è un sottinsieme di parti di x, e quindi l'insieme di tutti i filtri possibili è un sottinsieme di parti di x. L'insieme di tutti i filtri su x è ordinato per inclusione insiemistica. Cioè un filtro contiene un altro se tutti gli elementi di quello sono contenuti anche nell'altro. E si vede subito che è stabile per intersezioni arbitrarie se F con alfa è una famiglia di filtri con alfa appartenente a un insieme A qualsiasi, allora l'intersezione su alfa in A di tutti gli F con alfa è un filtro. Allora, cos'è che dobbiamo verificare? Che non è vuoto, non contiene il vuoto, è chiuso per intersezioni finite e per sovrainsiemi. Allora, intanto non è vuoto, perché tutti i filtri contengono x grande. Quindi l'intersezione di tutti quei filtri contiene sicuro x grande. Quello è il peggio che può capitare. Quindi non è vuoto. Non contiene il vuoto perché? Per contenere il vuoto, l'intersezione di tutti i filtri, bisognerebbe che tutti i filtri contenessero il vuoto. Perché l'intersezione dei filtri contiene i sottinsiemi che stanno in tutti i filtri. Ora, nessun filtro contiene il vuoto, quindi neanche l'intersezione. E chiuso per intersezioni finite è chiaro. Se avete due insiemi che stanno all'intersezione, vuol dire che quei due insiemi stanno in tutti i filtri F con alfa, ma allora l'intersezione sta in F con alfa per tutti i filtri e quindi stanno in intersezione. E sovrainsiemi, ovvio. Quindi un'intersezione arbitraria di filtri è ancora un filtro. Naturalmente rischia di essere sempre più piccolo. E, siccome c'è un ordine, uno si mette a pensare, c'è un filtro più piccolo possibile? C'è un filtro più grande possibile? Allora, il filtro più piccolo possibile forse c'è. Prendete l'insieme che contiene solo x. È un filtro, allora non è vuoto, non contiene il vuoto, è chiuso per intersezioni finite, sì, contiene solo un elemento, x intersecato x è sempre x, è chiuso per sovrainsiemi, sì, perché contiene x e contiene tutti i sovrainsiemi, l'unico è lui. Quindi l'insieme che contiene solo x è minimo filtro possibile e non serve a niente. Ci può essere un massimo tra i filtri? E questa è una domanda più difficile, perché per esempio P di X non è un filtro. Perché, per esempio, contiene il vuoto. Quindi parti di X, che è una topologia, invece non è un filtro. È chiaro che non è così facile fare filtri, perché se prendete un sottinsieme qualsiasi di parti di x, prendete un insieme, un altro a e un altro insieme b, e magari l'intersezione è vuota, non c'è nessun filtro che può contenere sia a che b. Perché se contiene a e b, contiene l'intersezione, ma il vuoto non è un filtro. Quindi è difficile pensare a filtri troppo grandi. Perché quando cominciate a mettere insiemi, cominciate a mettere le intersezioni, se per caso vi arriva il vuoto, non potete avere un filtro con quegli oggetti. Quindi qui la faccenda si fa delicata. E, tuttavia, scusate, invece che tuttavia, volevo dire, per questo fatto non è possibile per l'appunto prendere un insieme e dire faccio il filtro generato da quell'insieme. Perché non è possibile, perché si rischia che facendo intersezioni finite venga il vuoto. Perché con le topologie si poteva fare? Con le topologie si poteva fare perché parti di X erano topologia, quindi nel peggiore dei casi la topologia generata era parti di X. ma nel caso dei filtri no, non c'è un massimo filtro. E questo è contemporaneamente un problema e un'occasione. Allora, è stabile per intersezione finita, non è un filtro, quindi, e questo quindi è solo per esempio, non possiamo parlare di filtri generati da un insieme qualsiasi, perché è possibile che questo insieme non sia contenuto in nessun filtro. Basta che contenga due elementi con intersezione vuota, nessun filtro può contenere quel sottinsieme. Ok. Allora, definizione, diciamo ultrafiltri, i filtri massimali per inclusione. Allora, a questo punto non si chiede, ma esistono ultrafiltri? Allora, osservazione, ci sono ultrafiltri facili e ultrafiltri difficili. La prima osservazione è questo: se x piccolo appartiene a x grande, allora f con x piccolo al piede, che per definizione sono tutti gli u contenuti in x grande, tali che u contiene x piccolo, cioè sono i sovrainsiemi di x piccolo, è un filtro, allora controllate a mente, non è vuoto, contiene almeno il singoletto x, non contiene il vuoto, perché tutti gli elementi che ha contengono l'elemento x, chiuso per intersezioni finite, se due insiemi contengono x piccolo, l'intersezione anche, chiuso per sovrainsiemi, se un insieme contiene x piccolo, qualunque sovrainsieme contiene x piccolo, quindi è un filtro e è di più, è un filtro ed è un ultrafiltro. Perché? Questo è facile da capire. Perché è un ultrafiltro? Provate ad aggiungere un qualunque altro insieme di x a questo filtro. Allora state aggiungendo un insieme che non contiene x piccolo. Ma allora per fare un filtro dovete fare intersezioni e vi arriva l'insieme vuoto. È un ultrafiltro. Se aggiungiamo a f con x un qualsiasi altro sottinsieme di x grande e quindi che non contiene x piccolo, che non contiene x piccolo, allora un qualsiasi altro sottinsieme sia v, allora un filtro che contenesse l'insieme f con x unito questo v conterrebbe x intersecato v, cioè l'insieme vuoto, assurdo. Quindi nessun sovrainsieme di questo filtro può essere un filtro. Morale, lui è un ultrafiltro, cioè un filtro massimale per l'inclusione. Ecco, questi sono quelli che si chiamano ultrafiltri principali. Questi sono gli ultrafiltri principali. Tra parentesi dell'elemento x. E questi sono gli unici ultrafiltri facili da trovare. Allora, a questo punto il problema è come faccio eventualmente a cercare se esistono ultrafiltri non principali. Problema. Esistono ultrafiltri non principali? Allora, questo problema in realtà è assai sofisticato e quindi è un teorema che io non vi dimostro ma ve lo enuncio. E non so se avete fatto qualcosa del tipo il lemma di Zorn in algebra 1 o 2, e questo teorema è equivalente al lemma di Zorn ed è equivalente al fatto che un prodotto arbitrario di insiemi abbia qualche elemento ed è equivalente alla somma della scelta, che vuol dire esattamente scelgo un elemento da ogni scatola. Il teorema è esistono ultrafiltri non tutti principali se X non è finito. Se x grande non è finito, esistono ultrafiltri non principali. E, quindi non ve lo dimostro, però vi dico che è equivalente al lemma di Zorn e si dimostra col lemma di Zorn. E quindi l'esistenza di ultrafiltri è qualcosa di molto, come si dice, delicato a livello di teoria degli insiemi. Bisogna avere la somma della scelta o il lemma di Zorn per dimostrare che esistono ultrafiltri. E questo non è strano, anche per dimostrare, per esempio, che spazi vettoriali di dimensione infinita hanno una base, almeno una base, anche per quello serve la somma della scelta o il lemma di Zorn. Mentre per spazi vettoriali di dimensione finita è banale, è una questione combinatorica, è il lemma di costruzione delle basi. E quando si va sull'infinito insiemistico, sull'infinito in senso di dimensione degli spazi, bisogna avere strumenti di insiemistica più sofisticati. Però abbiamo un criterio che invece è facile da dimostrare per vedere se è una cosa un ultrafiltro, che è questo criterio. Per gli ultrafiltri, allora è questo. F sottoinsieme di parti di X è filtro su X, è un ultrafiltro, e questo vi spiegherà perché è molto difficile trovarli, se solo se vale questa proprietà. Per ogni S sottinsieme di X si ha che S appartiene a F oppure il complementare appartiene a F. Per qualunque sottoinsieme, o lui appartiene al filtro o il complementare appartiene al filtro. Per essere un ultrafiltro deve avere questa proprietà. Naturalmente, di questo se e solo se, questo verso è ovvio. Se un sottoinsieme di parti di X ha questa proprietà, è chiaro che se è un filtro è un ultrafiltro. Perché potete aggiungergli anche un solo insieme e automaticamente avete l'intersezione vuota. Questo è ovvio. F unito un qualunque altro V con V non appartenente ad F implica F contiene il vuoto, che è l'intersezione di V con qualunque F grande con F grande appartenente a F corsivo. D'accordo? Se un filtro ha quella proprietà che o contiene un insieme o contiene un complementare, lui per forza è un ultrafiltro. Non si può aggiungergli assolutamente nulla. Se gli aggiungete qualcosa, gli aggiungete qualcosa che è intersezione vuota con quello che c'è dentro. Scusate, con V che non appartiene a F, cioè se cercate di aumentarlo, siccome V non appartiene a F, X meno V appartiene ad F per ipotesi, e allora l'intersezione è diventata il vuoto. È più sofisticato pensare a questa inclusione. Se è un ultrafiltro, perché ha questa proprietà? E la cosa più facile da pensare è: se non ha questa proprietà, allora devo costruire un filtro più grande di lui. E come facciamo? Dovrebbe essere una banalità. E per fare il coso, supponiamo che y contenuto in x sia tale che y non appartiene a f, ma anche x meno y non appartiene ad f, e vogliamo trovare un filtro più grande di f e che sia un filtro. E come facciamo? Visto che avevo chiamato S, li chiamo S. Dunque, supponiamo che ci sia un S che non appartiene al filtro, ma neanche il complementare appartiene al filtro. Allora prendiamo l'insieme degli Y tali che Y unito S appartiene al filtro. Allora questo qua lo chiamiamo F' e si mostra che allora F' è un filtro. F' è strettamente maggiore di F e quindi F non è oltre il filtro. Nota per esempio x meno s appartiene a f primo, perché quando prendo x meno s e lo unisco con s viene x che appartiene al filtro, quindi questo insieme qua appartiene a f primo ma non apparteneva ad f, quindi che siano diversi è chiaro. F' è più grande. Che sia un filtro è da dimostrare. E cos'è che bisogna dimostrare? Che solite cose, non è vuoto, ovviamente, perché metto dentro le cose y unito a s, ma deve essere qualcosa che sta in f. Quindi non può essere vuoto, non contiene il vuoto per lo stesso motivo, deve essere chiuso a intersezioni finite o non arbitrarie. Se due y hanno la proprietà che la loro intersezione sta in F, bisogna vedere se la loro se queste unioni stanno in F, bisogna vedere che anche l'intersezione di loro ha la proprietà che è unito con S sta in S, ma fate i controlli, è praticamente banale. Banale, tra virgolette, sulla definizione. Controllare. Problema facile. Ok, volevo solo dirvi che questo criterio vi fa capire come mai non sarà facile trovare ultrafiltri non principali. Perché? Prendiamo anche il caso più semplice di un insieme non esempio. Prendiamo x uguale n, questo è il più facile esempio di insieme infinito. Allora qui abbiamo per ogni intero naturalmente l'ultrafiltro principale che lo contiene, i suoi sovrainsiemi, va benissimo, ma se volete un ultrafiltro non principale, cosa potete pensare? È quello che avevo pensato l'altra volta come esempio, cioè potete dire, ok, invece di prendere cose che contengono un fissato numero, prendo le semirette verso infinito. Allora, se prendo le semirette verso infinito, e quando faccio un'intersezione di due semirette, una semiretta non sarà vuoto. Però quando faccio un'intersezione di tutte le semirette, viene l'insieme vuoto. Quindi se faccio un filtro che contiene le semirette, lui non può essere principale. Perché un filtro principale, quando fate l'intersezione di tutti i suoi elementi, viene il punto in questione. D'accordo? Quindi, usiamo l'insieme delle semirette del tipo n virgola più infinito, che però non è un filtro, perché è vero che è chiuso per intersezioni finite, ma non è chiuso per sovrainsiemi. Allora usiamo f due punti uguale sovrainsiemi delle rette n virgola più infinito. Allora questo insieme formato da tutti i sovrainsiemi delle semirette, fate controllo mentale, è un filtro, non è vuoto, non contiene il vuoto, è chiuso per intersezioni finite, è chiuso per sovrainsiemi, perché l'abbiamo chiuso per sovrainsiemi, e usiamo questo. È che è un filtro, ma non è un ultrafiltro. Perché? Per esempio, prendete l'insieme dei numeri pari unito all'insieme dei numeri dispari, questo è n, però né l'insieme dei pari né l'insieme dei dispari appartiene a questo filtro. Però i pari non appartengono a questo insieme F e i dispari non appartengono a questo insieme F. Quindi capite che per fare un ultrafiltro dovreste cominciare ad aggiungere per ogni coppia disgiunta di insiemi uno dei due, ma non a casaccio, perché dopo bisogna anche che le intersezioni finite non siano vuote. Per esempio, prendete l'insieme di quelli divisibili per 3, o che sono congrui a 0 modulo 3, congrui a diversi da 0 modulo 3. Uno dei due insiemi deve stare nell'ultrafiltro. Dovete sceglierne uno. E quindi è difficilissimo costruire qualcosa che sia un ultrafiltro. Ma in ogni caso, abbiamo che l'intersezione per f grande appartenente a f piccolo degli f grande è l'insieme vuoto. Cioè se noi prendiamo questo filtro o qualunque ultrafiltro che lo contenga e facciamo l'intersezione dei suoi elementi, il risultato è vuoto. Perché qualunque x ci sarà una semiretta che non lo contiene. Quindi questi filtri non sono principali, non sono ultrafiltri, potremmo raffinarli in ultrafiltri aggiungendo un sacco di roba. Ed è chiaro che però aggiungere è proprio una questione di assioma della scelta, perché dobbiamo aggiungere un'infinità di cose. Per ogni coppia disgiunta di insiemi dobbiamo decidere se aggiungere uno o l'altro. Quindi un casino. Ciò nonostante noi crediamo all'esistenza di ultrafiltri. Cioè crediamo nel senso che con l'assioma della scelta si dimostra che esistono ultrafiltri, se invece non avete l'assioma della scelta equivalentemente non è detto che esistano ultrafiltri. Ok, allora devo dirvi cosa sono basi e prebasi. di filtri. Ecco, fatto questo, dopo posso dirvi cosa c'entrano queste cose con la topologia. Lo faccio adesso prima dell'intervallo. Allora, B sottinsieme di F filtro è base di F se ha questa proprietà. Per ogni S appartenente al filtro esiste un B piccolo appartenente alla base, tale che B piccolo è contenuto in S. Detto in italiano, ogni elemento del filtro contiene qualche elemento della base. Adesso vedo solo la definizione. In realtà la definizione capirete perché è data in questo modo quando capirete che le basi per i filtri corrispondono a basi per le topologie, quando vi dirò qual è la corrispondenza tra filtri e topologie. E prebasi di filtri corrisponderanno a prebasi delle topologie. Quando volete fare un filtro, la cosa importante che dovete fare sono quelle due proprietà insiemistiche, chiuso intersezione e sovrainsiemi. Allora, se avete un insieme B, tali che l'insieme dei suoi sovrainsiemi è il filtro, allora quell'insieme B lo chiamate una base. Invece, se volete avere una prebase, chiederete un sottinsieme, tali che quando fate le intersezioni finite, ottenete una base, che è quello che succede con le topologie. Allora, questo e la nota fondamentale è questa. Essere base per un filtro non è gratis. B, sottoinsieme di parti di X, è base per un filtro. Notate che non è detto che un sottoinsieme sia base per un filtro, per esempio se lui contiene il vuoto non può andare bene, perché è base per un filtro se ha queste proprietà, se e solo se, allora non è vuoto, perché altrimenti non genera niente, non contiene il vuoto, perché altrimenti contiene il vuoto, il filtro conterrebbe il vuoto e niente, e intersezioni finite di elementi di B, contengono un elemento di B. Allora, l'insieme F due punti uguale, tutti gli S contenuti in X, tali che S contiene un B grande contenuto in B piccolo, è un filtro. Cioè, se avete un sottoinsieme di parti di X che ha questa proprietà, non è vuoto, non contiene il vuoto, e quando fate intersezione di suoi elementi contiene un elemento di B. Allora prendete tutti i sovrainsiemi di queste cose e automaticamente viene un filtro. Ed è il più piccolo filtro, ovviamente, che contiene quell'insieme, perché se è un filtro deve contenere le intersezioni finite, deve contenere i sovrainsiemi. Basta fare i sovrainsiemi e ottenete un filtro. E questo è, potete dimostrarlo, ma è veramente facile. E la cosa più sofisticata sono le prebasi. Allora, un P sottinsieme di F filtro è prebase per un filtro, è prebase di F. Se, qui la definizione è l'unica possibile, è astratta, se le intersezioni finite di elementi di P fanno una base, se le intersezioni finite di elementi di P è un insieme più grande di P, sono una base di F. Ma è comunque contenuto in F, naturalmente, perché F è un filtro. È base di F. Allora, questo vi dice essenzialmente un sottoinsieme è prebase del filtro se facendo prima le intersezioni finite e dopo tutti i sovrainsiemi possibili ottenete esattamente il filtro. Esattamente queste due cose. Prima tutte le intersezioni finite possibili, poi tutti i sovrainsiemi. Nota, quando è che P sottoinsieme di parti di X qualsiasi è prebase per un filtro? È prebase per un filtro? Se e solo se deve avere queste condizioni. Non è l'insieme vuoto, e ovviamente non deve contenere il vuoto, e le intersezioni finite di elementi di P non sono mai vuote. Sotto questa condizione, quell'insieme P genera un filtro e il più piccolo filtro è fatto esattamente facendo tutte le intersezioni finite e tutti i sovrainsiemi di quello. Allora, P è contenuto in F che si ottiene filtro, che si ottiene con i sovrainsiemi di intersezioni finite di elementi di P. Allora, questo è solo scioglilingua, diciamo, insiemistico, quindi provate a guardare e dovreste capire in automatico cosa succede. Domani o giù di lì vi farò vedere che nella corrispondenza tra topologie e questi oggetti avere una base della topologia è corrispondente ad avere una base di filtri. Allora, problema per tutti. Questo è un problema insiemistico e questo è un problema che a un certo punto dobbiamo risolvere perché ci servirà, però se ci pensate adesso è molto meglio. Prendete una funzione f da x in y. Prendete f un filtro su x. Allora, con f piccolo calcolato in f grande, voi prendete di solito l'insieme f piccolo calcolato in s con s appartenente a il filtro f. Cioè, se prendete un filtro, fate l'immagine di tutti i suoi sottoinsiemi, cos'è che ottenete? Ottenete ovviamente un sottoinsieme di parti di y. Chiaro? Domanda, è un filtro? È un filtro? È base per un filtro? È una prebase eventualmente per un filtro? Se per caso F è un ultrafiltro, cosa possiamo dire dell'immagine di F? Ci servirà a fare immagini e anti-immagini dei filtri, quindi provate a pensare a questo problema. La prima domanda è essenzialmente banale. La domanda è un filtro. La risposta di solito è no. Perché? A meno che la funzione non sia surriettiva, il codominio Y non fa parte di questa immagine. Il massimo sottoinsieme di Y, che è immagine di F, è l'immagine di F. D'accordo? Quindi di solito questo F piccolo calcolato in F grande non contiene neanche l'insieme Y intero. Quindi la risposta è un filtro, di solito la risposta è no. Nel migliore dei casi, se F è suriettiva, magari è un filtro. Ma può darsi che ci siano problemi. Però la domanda è se è base per un filtro, questo è molto importante. Cioè basta fare i sovrainsiemi per ottenere un filtro. E questo con cosa ha a che fare? Ha a che fare con il comportamento della funzione F per intersezioni finite. Perché il filtro deve essere chiuso per intersezioni finite. Quindi se avete un sottoinsieme di X chiuso per intersezioni finite e fate le immagini, cosa succede della intersezione delle immagini? È un problema puramente insiemistico. Dovete capire che relazione c'è tra F di S intersecato T e F di S intersecato F di T. Roba d'algebra zero, d'accordo? E viceversa, se G è filtro su Y, F antiimmagine di G, che vuol dire gli insiemi S contenuti in X tali che F di S appartiene a G grande, giusto? O forse voleva dire qualcosa del tipo l'F alla meno 1 di T sottoinsieme di X con T contenuto in Y. Ah no, scusate, con T appartenente a G. Cioè prendete gli insiemi e fate l'antiimmagine. Domanda stessa, è un filtro? È base per un filtro? E poi se F, G sono ultra filtri, cosa dire di F con F, F alla meno 1 di G? Ecco, a un certo punto questi problemi diventano importanti, però se ci pensate già adesso sono simpatici perché sono solo un problema insiemistico. Quindi la risposta è proprio algebra zero. Non è neanche proibito risolvere durante l'intervallo perché sono facili. Cioè è abbastanza facile pensare cosa succede. O va subito dritta o va subito storta. Ok, allora facciamo intervallo e dopo riprendiamo. E vediamo cosa c'entrano queste cose con la topologia.
Thank you. Se esiste, 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 se es
Dunque, mi sono stupito che nessuno avesse problemi da compito, voglio dire, di geometria differenziale. Ci potevano fare domande, se volevate. Ok, allora adesso vi faccio vedere il legame tra la questione filtri e la questione definizione di topologie. E qui è dove noi siamo un po' diversi da Hausdorff, nel senso che Hausdorff parlava solo di intorni aperti dei punti, noi invece parliamo di intorni dei punti in generale. Allora la questione è questa: l'idea intuitiva che uno vuole di spazio topologico è per ogni punto dire cosa gli sta vicino. Cosa gli sta vicino? L'idea matematica è avere un filtro che si stringe intorno al punto, qualcosa che, se fate intersezioni, contiene ancora uno spazio intorno al punto, non deve ridursi al vuoto. E quindi l'idea intuitiva è: per dare una topologia bisogna che per ogni punto io dica quali sono le cose che considero vicine al punto. E la cosa straordinaria è che questa roba qua è equivalente a dare gli aperti. Allora, struttura topologica è un termine non standard, è solo perché voglio dare una definizione, non voglio chiamarla topologia perché sennò farò confusione con l'altra, però dopo le due definizioni sono equivalenti e quindi uno scrive topologia lo stesso. Struttura topologica, per definizione, vuol dire per ogni punto dico quali sono gli insiemi che descrivono quel punto per la topologia in questione. Allora, struttura topologica per definizione è una funzione che va dall'insieme x all'insieme dei filtri su x, che ad ogni punto associa un filtro, e con quali proprietà? Tali che ha due proprietà, una facile che potete subito immaginare, cioè per ogni punto x, x piccolo appartenente a x grande, il filtro che associamo deve essere contenuto nel filtro principale di x. Cioè, in altre parole, per ogni v appartenente a f di x abbiamo che v contiene x. Il filtro degli intorni di un punto deve contenere, tutti gli intorni devono contenere il punto, ovviamente. Gli elementi di fx si chiamano intorni di x. Nel peggiore dei casi sarà esattamente tutto il filtro principale. Però notate che in quel caso è un po' banale, perché per descrivere il filtro basta dire che è il punto e prendete tutti i sovrainsiemi. E questa è la prima proprietà. E seconda proprietà è quella fondamentale, si chiama località. Località del filtro. E si può esprimere in vari modi, i due più facili sono questi. Per ogni u appartenente al filtro di x esiste un v che è contenuto in u grande contenente x piccolo, con la proprietà di essere intorno di ogni suo punto. Lo scrivo in italiano tale che v è intorno di ogni suo punto. E scritto in termini di matematica significa per ogni y appartenente a v abbiamo che v appartiene a f di y. Ricordatevi che la struttura topologica dà per ogni punto il suo filtro di intorni. E vale se e solo se, questa è una cosa facile da un punto di vista intuitivo. Cosa vuol dire? Che se avete un punto x e avete un suo intorno, allora ce n'è uno eventualmente un pochino più piccolo, tale che per ogni punto y, questo qui è un intorno anche di y. Cioè vi dice in sostanza che punti vicini devono avere intorni parenti. Se vi stringete abbastanza vicino a un punto, potete trovare un intorno del punto che è intorno di tutti i punti suoi. E un altro modo di dirlo, ed è un esercizio, vedere che è equivalente, è un esercizio non banalissimo, puramente insiemistico, ma non banalissimo, ovvero, allora, questa è la proprietà di località. Per ogni intorno di x esiste un sottinsieme più piccolo che contiene x ed è intorno di ogni suo punto, quindi anche di x in particolare. Equivalentemente, per ogni u appartenente a f di x esiste un w, che è un w per non confonderlo con quello di prima, appartenente a f di x lui stesso, con la proprietà che u appartiene a f di y per ogni y appartenente a w. Allora, notate, questa è quella che userò sempre come proprietà perché è più facile da dire. Per ogni intorno c'è un sottinsieme che è intorno di ogni suo punto. E questa è equivalente, è un pochino più... si può tradurre in italiano anche questa. Esiste un sottinsieme W doppio, tale che U, quello di partenza, è intorno di ogni punto di W doppio. Giusto? U è intorno di y per tutti gli y appartenenti a w doppio. È una questione puramente insiemistica, però se volete capire l'intuizione pensate agli spazi metrici. Cosa intendete con, quindi qui piccola parentesi per l'immaginazione. Dunque, vedere che queste due cose sono equivalenti, ripeto, una pura questione insiemistica, non ha niente a che vedere con alcunché, però per l'immaginazione pensate questo: se prendete x in uno spazio metrico e prendete la palla, il disco centrato in x di raggio epsilon, quello vogliamo pensare che sia un intorno del punto, perché comunque contiene la palla centrata in x di raggio epsilon meno, che è un aperto della topologia metrica e che contiene il punto. Ok, però questo qui non è intorno di ogni suo punto. Se prendete un punto del bordo, lui non contiene un dischetto di quel punto. Invece per ogni punto che sta dentro c'è un piccolo dischetto tutto contenuto nel disco aperto. Quindi quando in uno spazio metrico volete descrivere gli intorni di un punto usando le palle e i sovrinsiemi delle palle, quindi per esempio anche le palle chiuse sono un intorno del punto, ma non hanno la proprietà di essere intorno di ogni loro punto di solito, perché non sono intorni dei punti al bordo di solito, qualche volta sì, qualche volta no, dipende dalla metrica, ok? Però di solito no. Quindi per l'immaginazione pensate agli spazi metrici. Ok, allora detto questo, quello che conviene guardare subito è come si fa la corrispondenza fra topologie e strutture topologiche, così capite le definizioni, spero. Corrispondenza tra topologie su X e strutture topologiche su X. Allora, se prendo una topologia sull'insieme X, cioè un insieme di parti di X che è chiuso per un'unione di proprietà a intersezioni finite, come faccio a costruire una struttura topologica? Di per sé, quando parliamo degli aperti di uno spazio topologico, non è che stiamo guardando i punti, stiamo guardando un sottoinsieme di parti di X. Per dare una struttura topologica, invece, bisogna dare una funzione da X in filtri su X e ad ogni punto X piccolo associare un qualche filtro. Allora, questo filtro, quando dipende dalla topologia, lo chiamiamo T con X grande di X piccolo. E come lo definiamo? Pensate al caso degli spazi metrici. Gli aperti li fate prendendo palle aperte e poi intersezioni finite o arbitrarie. Gli intorni di un punto come li fate? Li fate come cose che contengono un disco che contiene il punto. Quindi la definizione ovvia sarà gli S, diciamo, sottoinsiemi di X tali che S contiene U che ha la proprietà di appartenere alla topologia di X e di contenere il punto X piccolo. Cioè sono i sovrainsiemi di aperti contenenti X. Cioè, in altre parole, è il filtro generato dagli aperti contenenti X, dagli aperti della topologia di X grande contenenti X. Notate che l'intersezione di aperti è aperta, quindi in particolare questa è una base per quel filtro. Gli aperti che contengono X piccolo sono una base per il filtro degli intorni di X piccolo. Nota, gli aperti che contengono X piccolo sono una base degli intorni di X piccolo. Di per sé gli aperti che contengono X piccolo non sono un filtro, perché sovrainsiemi di aperti di solito non sono aperti. D'accordo? Allora, per questa corrispondenza cos'è che dovrei dimostrare? Dovrei dimostrare che se parto da una topologia, allora tutti questi filtri che ho definito in questo modo, primo sono dei filtri, per ogni punto ho definito un filtro, e secondo hanno la proprietà di località. Ok? Allora, cos'è che è ovvio? Ovvio che T con X di X è un filtro contenente il filtro, scusate, contenuto nel filtro principale di X, per definizione sono gli aperti che contengono X e poi il filtro generato, quindi il primo punto per la struttura topologica è chiaro, e la proprietà di località viene dalla definizione. Cosa vuol dire proprietà di località? Per ogni intorno di un punto devo trovare un intorno eventualmente più piccolo che sia intorno di tutti i suoi punti. Ok? Allora, per ogni V intorno di X esiste un U appartenente alla topologia di X contenente X piccolo, e tale che U è contenuto in V grande. Questo per definizione, perché gli intorni del punto sono gli insiemi che contengono un aperto contenente il punto. È proprio la definizione. Gli intorni di un punto sono i sovrainsiemi degli aperti contenenti il punto. Bene, allora si usa U stesso, U è contenuto in V, contiene X e U è un aperto, quindi U appartiene a F di Y per ogni Y appartenente a lui stesso. Scusate, ho rovesciato forse i termini, però pensate alla definizione. La definizione è: chi sono gli intorni di un punto? Sono gli insiemi che contengono un aperto contenente il punto. Quindi in particolare gli aperti contenenti un punto sono gli intorni del punto. Allora, se voi prendete un intorno del punto X, vuol dire che contiene un aperto contenente il punto X, quell'aperto lì, aperto della topologia, è intorno di tutti i suoi punti per definizione. Perché per qualunque punto Y, se lui sta nell'aperto, lui è un intorno. È uno scioglilingua. Quindi questa cosa è praticamente ovvia. Ogni topologia definisce una struttura topologica, nel senso che definisce per ogni punto quali sono gli intorni del punto. Sono esattamente i sovrainsiemi degli aperti contenenti il punto. Pensate agli spazi metrici, è esattamente quello che pensate. Per ogni punto sono i sovrainsiemi delle palle. Per essere un intorno del punto deve contenere una pallina centrata nel punto. E questa è la parte facile. La parte seria è il viceversa. Cioè, come fate se avete una struttura topologica su X, che sembra una cosa piuttosto complicata, per ogni punto avete dato degli intorni, però li avete dati in maniera tale che punti vicini abbiano intorni che si somigliano. Questo è il concetto di località, è l'idea intuitiva. Come fate a costruire una topologia usando quella? E possibilmente che le due cose siano equivalenti. Allora, bisogna fare il contrario, cioè bisogna prendere adesso una struttura topologica, viceversa. Prendiamo X in F di X, da X nei filtri, su X, una struttura topologica. Vuol dire, in questo caso, per ogni punto ho deciso qual è l'insieme dei suoi filtri. E qual è l'insieme dei suoi intorni, qual è il filtro degli intorni. Allora, voglio definire una topologia. Per definire una topologia devo definire cosa sono gli aperti della topologia. Definiamo aperti della topologia. Quindi non so, vediamo se ho dato un nome a queste cose, non particolarmente. Allora, come devo prendere un sottinsieme naturalmente di parti di X, quindi gli U sottinsiemi di X con questa proprietà. U appartiene ad F di X per ogni X appartenente ad U. Cioè diciamo che gli aperti della topologia sono i sottinsiemi di X che sono intorno di ogni loro punto, intorni di ogni loro punto. Cos'è che dovete dimostrare? Dovete dimostrare che questo insieme qui soddisfa gli assiomi di Hausdorff, cioè che è chiuso per intersezioni finite, unioni arbitrarie. Quindi chiamiamolo T questo, e questa non so come chiamarla, non ho mai dato un nome alle strutture topologiche, chiamiamola T piccolo. Ad ogni punto associo i suoi intorni. Ah no, veramente l'ho chiamato F perché ad ogni x associo f di x, questa cosa si chiama f. Purtroppo f sembra un filtro, invece è un filtro per ogni punto. Questo sarebbe il t associato ad f. Questa invece sarebbe la funzione f associata alla topologia t. Per mostrare che T con F è una topologia, cioè è chiusa per intersezioni finite e unioni arbitrarie, basta usare che f di x è un filtro per ogni x. Esempio, se 1,2 appartengono a questa topologia T con F, allora vuol dire U con 1 appartiene a F di X per ogni X appartenente a U con 1. U con 2 appartiene a F di X per ogni X appartenente a U con 2. Allora domanda, per gli Y che appartengono all'intersezione, cos'è che succede? Che siccome U1 intersecato U2 è contenuto in U1 e questo U1 appartiene a F di Y, allora U1 intersecato U2 appartiene a F di Y. E per lo stesso motivo è contenuto in U2, il quale appartiene a F di Y, perché Y, se sta nell'intersezione, sta in U1 e sta in U2, e quindi U1 intersecato U2 appartiene a F di Y. Scusate. No, ho sbagliato. U1 intersecato U2 cos'è che devo dimostrare? Devo dimostrare che 1 intersecato U2 è intorno di Y per ogni Y che appartiene a 1 intersecato U2, giusto? Allora, quello che devo dire è questo, che Y appartiene a U con 1, questo è chiaro, e Y appartiene a U con 2, questo è chiaro. Dunque, U con 1 appartiene a F di Y, perché U con 1 per definizione avrà la proprietà che lui è intorno di ogni suo punto. Allora U con 2 qui appartiene a F di Y. Mettete insieme questi due, U1 intersecato U2 appartiene a F di Y, perché F di Y è un filtro. E così ho dimostrato che è chiuso per intersezioni finite, binarie, vabbè. E, d'altra parte, devo dimostrare che è chiuso per unioni arbitrarie. Se gli U con I appartengono a T con F, vero che l'unione su I di tutti gli U con I appartiene a T con F, bisogna vedere che l'unione è intorno di ogni suo punto. Ma l'unione su I di tutti gli U con I contiene ciascun U con I. Dunque, per ogni Y appartenente all'unione di tutti gli U con I, che vuol dire che lui sta in qualche U con I, abbiamo che l'unione di tutti gli U con I contiene U con I, il quale U con I è un intorno di Y. Dunque, L'unione di tutti gli uconi è un intorno di Y, perché contiene, è un filtro quello, quindi è un sovrainsieme di uconi che è un intorno di Y, quindi un intorno di Y. Notate che qui ho usato l'intersezione e qui ho usato che i sovrainsiemi di un filtro stanno nel filtro. Sovrainsiemi di elementi del filtro stanno in un filtro. E questo ve l'ho fatto come esempio dello scioglilingua, diciamo, insiemistico. Quando avete una struttura topologica, gli insiemi formati dai punti, gli insiemi formati da insiemi che sono intorno di ogni loro punto, hanno automaticamente la proprietà di essere chiusi per intersezione infinita in un'unione arbitraria, semplicemente perché sono filtri dall'altra parte. E a questo punto voi vi chiedete a cosa serve la proprietà di località. Giusto? Ecco, allora, la nota importante è questa. Nota. Allora, abbiamo topologie verso strutture topologiche. Ad ogni topologia abbiamo associato la struttura topologica che ad ogni punto associa gli intorni del punto, che vuol dire sovrainsiemi degli aperti contenenti il punto. Viceversa, abbiamo detto se ad ogni punto associo un filtro di intorni nel modo giusto, allora posso definire una topologia che dipende da quel filtro. E io vorrei che queste due mappe, diciamo, fossero l'una all'inversa dell'altra. Cioè, se parto da una topologia, trovo la struttura topologica e poi di quella struttura topologica cerco chi è la topologia, trovo la topologia di partenza. Perché se volete avere un'abiliazione tra due insiemi, questo è il modo giusto, cioè due mappe una inversa dell'altra, no? Allora, se partite da una topologia, costruite questo insieme X in T di X. E poi da questo insieme trovate la topologia T con T, cioè la topologia che viene da quella struttura topologica. È la topologia di partenza oppure no? Abbiamo che il T associato a questa struttura topologica è esattamente la topologia di partenza. E questo è facile. Diciamo facilino. E quello che succede è invece dall'altra parte un po' più sofisticato. Se prendiamo la struttura topologica, calcoliamo la topologia T che dipende da questa struttura topologica F. E poi andiamo a calcolare qual è la struttura topologica associata a questa, T con F di X. Ecco, non è detto che siano uguali, a meno che la struttura topologica di partenza non abbia già la proprietà di località. Perché la struttura topologica che viene da una topologia per forza ha la proprietà di località, perché si fanno gli intorni con gli aperti e gli aperti sono intorni di ogni loro punto per definizione. E la risposta è: queste due sono uguali se e solo se la struttura topologica F di partenza ha la proprietà di località. Cioè, la proprietà di località serve per avere una corrispondenza biunivoca fra topologie e strutture topologiche. Se voi prendete strutture topologiche senza la proprietà di località, cioè semplicemente per ogni punto date un filtro degli intorni del punto, Questo vi dà una topologia, ma vi dà una topologia la cui struttura topologica è diversa, perché deve essere per forza locale, ha per forza la proprietà di località quando viene da una topologia. Altrimenti, se F non ha la proprietà di località, ritorna una struttura topologica T con F con filtri più piccoli. Più piccoli nella struttura insiemistica, cioè con meno intorni. Sono incerto se farvi un esempio o se lasciarvelo per esercizio. Notate che siamo in una situazione simile a quella che capitava con gli operatori di Kuratowski. L'ultima proprietà degli operatori di Kuratowski non serviva per dare le proprietà alla topologia, serviva solo per avere una corrispondenza biunivoca tra topologia e operatori. Qui siamo esattamente nella stessa situazione e le due cose sono abbastanza imparentate. Allora, quello che resta, che adesso non ho il tempo di fare, è dimostrare questa proprietà, naturalmente, che topologia, struttura, topologia, vi ritorna la topologia data, e invece struttura topologica, costruite la topologia, ritornate indietro, ottenete una cosa più piccola di quella di partenza, di solito, ma che è uguale se avete la proprietà di località. Esempio. Di struttura topologica non locale. Struttura topologica, la metto tra virgolette, non locale. Su R pensate a questa struttura: ad ogni punto associo i sovrainsiemi di l'intervallo x-1, x più 1. Cioè, per ogni punto x decido che gli intorni di x sono le cose che contengono essenzialmente l'intervallo aperto x più 1, x meno 1. Allora, provate a calcolare qual è la topologia corrispondente. Dovete prendere gli insiemi, sottinsiemi di R, che sono intorni di ogni loro punto. Sono sottinsiemi tali che per ogni punto che loro contengono devono contenere un intorno di quel punto, quindi devono contenere l'intervallo più o meno 1 su quel punto. Ma allora contengono altri punti di cui devono contenere gli intervalli. Morale, l'unico insieme che è aperto, a parte il vuoto, è tutto x. La topologia associata che vuol dire i sottinsiemi di R intorni di ogni loro punto, cioè che per ogni loro punto contengono un intorno, e che vuol dire contengono un intervallo più o meno 1 intorno a quel punto, è quella discreta. Banale. Il vuoto è tutto R. Perché se contiene un punto deve contenere un intorno, ma se contiene un intorno contiene un sacco di altri punti, ciascuno di questi deve contenere un suo intorno, e la cui struttura topologica è quali sono gli intorni di un punto per la struttura, per la topologia banale. Sono le cose che contengono un aperto contenente il punto, ma nella topologia banale, a parte il vuoto, l'unico aperto è R. Quindi per ogni punto il filtro è solo R. La cui struttura topologica è: ad ogni punto associo come filtro quello banale, cioè quello che contiene solo X, che è molto più piccolo di prima. Quindi questo è un esempio per... Ah, naturalmente questa struttura non ha la proprietà di località. Per prendere un intorno del punto X prendete un intervallo, però questo intervallo di ampiezza 1 non può contenere nessun intervallo di ampiezza 1 degli altri punti. E nessun sottinsieme può farlo, chiaramente. Quindi questo è un esempio di struttura topologica, per ogni punto date degli insiemi che descrivono il punto, però senza la proprietà di località, punti vicini non si somigliano. Risultato, ottenete una topologia, ma molto più povera del previsto, e che quindi vi dà una struttura topologica molto più povera di quella di partenza. Bene, per domani sarebbe utile, diciamo, avere chiare queste cose, perché con queste poche cose si fa tutta la teoria dei limiti. Quindi domani facciamo la teoria dei limiti sugli spazi topologici.